Capitolo 10. Passarono ancora 2 settimane. Ivan Ilic non si alzava più dal divano. Non voleva stare a letto e stava sul divano. E stava quasi tutto il tempo sdraiato, col viso rivolto al muro. E soffriva solo quelle indicibili torture. E solo ripensava sempre gli stessi inesprimibili pensieri. Che è questo? Ma è dunque vero che è la morte? E una voce interna rispondeva: sì, è vero. Perché queste torture? E la voce rispondeva: così, senza un perché. E oltre a questo, nulla. Dal primo cominciare della malattia, dal tempo in cui per la prima volta era andato dal medico, la sua vita s'era divisa in 2 opposti stati d'animo che si alternavano l'un con l'altro. Ora era la disperazione, l'attesa della morte incomprensibile e tremenda, ora era la speranza, l'interessamento che provocava in lui l'osservazione del funzionamento del proprio corpo. Ora gli si metteva davanti agli occhi talvolta il rene e talvolta l'intestino che da tempo si rifiutavano a fare il loro obbligo. Ora era soltanto l'idea della morte, tremenda e incomprensibile, che non si poteva evitare. Questi 2 stati d'animo si alternavano fin dal principio della malattia, ma quanto più la malattia procedeva, tanto più incerta e fantastica diventava l'immagine del rene o dell'intestino, e tanto più reale la coscienza della morte che si avvicinava. Bastava che pensasse a quello che era 3 mesi prima e a quello che era adesso, che pensasse come a grado discendeva dalla montagna, perché fosse distrutta ogni possibilità di speranza. In quegli ultimi tempi, nella solitudine in cui si trovava, sdraiato col viso contro la spalliera del divano, solitudine nel centro di una città popolosa, fra i suoi molti conoscenti e fra la sua famiglia, solitudine della quale in nessun posto si sarebbe potuto averne una più completa, né in fondo al mare né sulla terra. In quegli ultimi tempi di quella orrenda solitudine, Ivan Ilic viveva soltanto con l'immaginazione nel passato. Uno dopo l'altro gli passavano davanti agli occhi i quadri del suo passato. Cominciava sempre col vedere quelli dei tempi più prossimi, ed era poi ricondotto ai più lontani, a quelli della sua infanzia, e in quelli si fermava. La marmellata di susine nere che ora gli davano da mangiare gli rammentava le susine crude, quelle susine francesi, tutte grinzose, della sua infanzia, quel loro sapore particolare, e la saliva che gli veniva in bocca quando arrivava al nocciolo. E questi ricordi dei sapori evocavano tutta una serie di ricordi di quel tempo, la bambinaia, il fratello, i giocattoli. «No, non ci devo pensare, fa troppo male», diceva fra sé Ivan Ilic, e di nuovo tornava al presente. I bottoni della spalliera del divano e le pieghe del marrocchino. Il marrocchino è costato molto e non dura niente. Ci fu un litigio a questo proposito. Ma ci fu a proposito di un altro marrocchino, un altro litigio, quando lacerammo il portafogli del babbo e fummo castigati e la mamma poi venne a portarci i dolci. Di nuovo i suoi pensieri tornavano all'infanzia e di nuovo Ivan Ilic ne soffriva e si sforzava di scacciarli e di pensare ad altro. E insieme a questo giro di ricordi, nella sua mente sorgevano altri pensieri. Come s'era aggravata, com'era cresciuta la sua malattia. Più guardava indietro, più c'era vita. Più era buona la vita e più era intensa. Gioia e vita andavano insieme. Come le mie sofferenze vanno sempre peggio e peggio, così tutta la vita va sempre peggio e peggio, pensava. Un solo punto luminoso laggiù, al principio della vita. E poi sempre più nero, e il tempo fuggiva sempre più veloce. È in ragione inversa del quadrato della distanza dalla morte, pensava Ivan Ilic, E quest'immagine della pietra che cade giù con velocità sempre aumentata gli si ficcò in mente. La vita, catena di sofferenze sempre maggiori, precipita sempre più presto verso la fine, la sofferenza suprema. «Io mi precipito!» Trasaliva, si agitava, voleva resistere, ma già sapeva che era impossibile resistere, e con gli occhi stanchi dall'osservare, ma che non potevano non osservare ciò che stava davanti a lui, guardava la spalliera del divano e aspettava quella tremenda caduta, l'urto, la distruzione. «È impossibile resistere», pensava. «Ma almeno si potesse capire il perché. E anche questo è impossibile. Si potrebbe spiegare se si dicesse che non son vissuto come si deve, ma questo non si può ammettere», diceva fra sé, ricordandosi tutta la correttezza, la rettitudine, il decoro della sua vita. «No, non si può ammettere». E sorrideva, come se qualcuno potesse vedere quel sorriso ed esserne ingannato. Nessuna spiegazione. Tormenti, morte. Perché?